No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Oggi è venerdì. È ufficiale.
Dio merci, se vendredi, dicono i francesi.
Oppure ieri era venerdì e quindi oggi è giovedì.
No, oggi era sabato. Così. Oggi è sabato. Perché sabato trippa e quindi
e
oggi...
tu hai mangiato trippa?
No,
oggi.
Ho mangiato pollo.
È venerdì e questa è Hollywood Party. Noi siamo Alberto Crespi e Steve Della Casa. Buongiorno Steve.
Sono qui, ho dovuto fare preparare io tutta la trasmissione perché Alberto Crespi
è
arrivato.
Ieri sera, non è andato via un attimo.
No, ho dovuto salvo io la trasmissione, ma la salvo grazie anche al fatto che ha accettato di partecipare a questa indegna trasmissione Veronica Pivetti. Ciao Veronica.
Indegna anche lei, naturalmente. Siamo tutti indegni, io per prima. Buonasera a tutti.
Tu innalzi il livello, per fortuna.
E vi presto le biro.
Mi ha prestato la birra.
Sì.
Si è ricordata lei il nome di una persona che dovevo segnare.
Fantastico, fantastico.
Potete andare a casa.
Bestia, che figura, come dicono
dalle
mie parti.
Dalle nostre parti.
Che figura farà domani Enrico Magrelli, secondo te?
Una figura gloriosa.
Allora, domani alle 9.30 Enrico Magrelli sarà ospite di Felice Cimatti nella trasmissione Uomini e Profeti. Vi domanderete perché? Perché parlerà di Dolori e Gloria di Pedro Almodovar, film che è stato presentato al Festival di Cannes, che è già uscito nelle sale. La spiegazione che dà la redazione e che dà lo stesso Enrico è che perché questo film è un film che apre a tutta una riflessione sul corpo, sulla malattia, sulla rinascita. Riflessione che si può affrontare allargando lo sguardo in varie direzioni, quella antropologica, quella filosofica e analitica, ma anche quella spirituale. Insieme a Enrico Magrelli ci sarà Gaspare Mura e in collegamento telefonico Silvia Vegetti Finzi.
Sarà una trasmissione molto seria e molto
epocale
e molto intellettuale
e molto epocale, non un po' epocale, parecchio epocale,
molto diversa da quelle che facciamo noi, che facciamo io e Steve,
come diceva il povero Matteo Spina, abbastanza straordinaria, che è una cosa stupenda.
Sempre domani, accade tutto domani, sì. Che,
vabbè,
che
oggi
è domenica,
niente, oggi è una giornata qualunque,
domani è domenica, giusto?
Domani è lunedì.
Domani è sabato.
Ah, no.
E domani al Biografilm verrà presentato il film Dictatorship, fallo e basta, punto esclamativo, di Gustav Hofer.
Ah, che
e
sono
Luca
due
Ragazzi.
Bravissimi.
Che sono due miei amici da 25 anni.
E sono due registi molto bravi, molto simpatici. Io questo non l'ho ancora visto, ma le cose
per
che
forza,
hanno
non
fatto.
Non è ancora uscito.
No, ma le cose che hanno fatto precedentemente mi piacevano molto.
Sì.
Li trovo
sì,
coraggiosi e al tempo stesso, tra
e
virgolette,
ironici.
Leggeri.
Certo,
per
sono
dire
molto
la stessa
spiritosi.
Cosa. Sì.
Affrontano sempre tematiche legate all'intolleranza politica, sessuale, insomma, ma in maniera molto lieve e molto intelligente. Il film verrà presentato domani al Biografilm e uscirà, attenzione, segnatevelo, come evento al cinema il 10, 11 e 12 giugno e l'11 Luca e Gustav saranno da noi per parlarne.
E io l'11 vado a vedere, infatti, al Farnese, vero?
A Roma probabilmente al Farnese,
sì,
un po' in
sì,
tutta Italia
sì,
sì.
Perché fa quelle uscite evento, no? Tre
sì,
giorni,
sì,
i primi
sì,
tre
sì,
giorni
sì, certo, sì, certo, andate.
Allora, sono già arrivati dei messaggi al 335-5634-296. Paola per esempio dice che non perderà la puntata con Enrico Magrelli
o il film o il film di Gustav Hofer e Luca Ragazzi,
non si sa,
chissà,
mistero.
uno dei due
non, Paola di Bologna non se lo perde,
eh no, da Bologna al Biografilm Festival,
allora è quello, dici,
eh sì, credo di
però
sì,
però può vederli tutti e due, può
certo,
ascoltare Enrico Magrelli il mattino
contemporaneamente,
anche
così
contemporaneamente.
Non capisce niente.
Vabbè, allora questo è per dire il nostro numero per gli sms e i whatsapp, è 335-5634-296. Poi siamo presenti su tutti i social, quindi su Avenue,
su
Facebook,
Doclub
e anche su Twitter. Noi ci inventiamo, cara Veronica, dei
social.
Sì, inventiamo un social al giorno.
Ammazza, io penso non ho dimestichezza, figurati con voi.
Siamo i nuovi Zuckerberg, si chiamano così, gli Zuckerberg del terzo
non
millennio.
Non bastava quello che c'era, no. Due nuovi anche.
Magari avessimo
lui è Zuckerberg di Monteverdi, io Zuckerberg di Prati.
Avessimo un milionesimo del conto in banca di Zuckerberg.
Esatto,
guarda.
Diciamocelo pure, vabbè, data così. Allora, abbiamo fatto tutto.
Senti, oggi però ci hanno dato uno schiaffo morale, eh?
Cioè?
Alessandro Boschi ha fatto il quiz.
No, questa è una sconfitta. Questo veramente per la società.
Questa è una figura meschina.
È vero, è vero,
e
è vero.
Siamo costretti a dare un numero e a dissociarci completamente da questo quiz, che sarà sicuramente molto, molto modesto.
Sì.
Ma il numero per chiamarlo è il solito 800 050 333.
In questo film si lavora il legno.
Where love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella.
Bravo, John.
Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool, just like Pasta Basil, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signora.
Mama!
Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore. That's amore.
If you call her your pet, though she's shaped like spaghetti, that's amore.
That's amore. Bells will ring.
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling.
You sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella.
Hearts will play.
Dippy-dippy-day, dippy-dippy-day.
Like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pasta fazool, that's amore.
That's amore.
When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love.
You're in love.
When you walk in a dream, but you know you're not dreaming.
Allora, la coppia Dean Martin, Jerry Lewis in una versione memorabile di Dezz'amore. Vi consiglio di recuperarla, di ascoltarla, perché è un capolavoro.
E di cantarla anche.
E di cantarla anche. Dean Martin oggi compierebbe 102 anni.
Tu coetaneo, quindi
sì.
coetaneo. Non pensavo.
Un coetaneo di Kirk Douglas, ha ragione Alessandro.
Kirk Douglas invece,
Kirk Douglas invece ci sta,
ci sta, e come. Va bene, allora adesso noi parliamo di una serie web in 6 episodi che sarà disponibile, anzi è già, disponibile, dal 23 maggio, quindi, alle ore 21, quindi da qualche giorno,
sì,
su U-Square.
U-Square,
di
sì.
Cosa trattasi, cara Veronica?
Che è un nuovo social, no, guarda, questo è vero, a differenza dei vostri, delle vostre invenzioni farlocche, esatto, U-Square è una piattaforma che esiste e che ospita questa web serie che ho fatto. Nel senso che non l'ho scritta, nel senso che l'ha scritta la mia socia con cui lavoro, che si chiama Giovanna Gra, con cui faccio tante cose, scrive tutto, quasi tutto quello che io faccio, e io l'ho diretta, però, perché ho avuto questa impudenza di dirigerla e di parzialmente interpretarla insieme a Paolo Conticini, Ludovica Bizzaglia, Riccardo Maria Manera, Iari Gugliucci, insomma tanti altri attori. E tratta, è molto ambiziosa e quindi è un suicidio praticamente, è una sorta di parodia di film catastrofico, ma la catastrofe non è il solito grattacielo che crolla, le solite cose, i soliti terremoti, bensì un bug nel linguaggio, cioè c'è un depauperamento del linguaggio che ci porta a non comunicare più. Detta così sembra una cosa pizzosissima, invece è molto comica. È molto comica e si ride.
Per esempio, che scompare una lettera,
No, per esempio, che non improvvisamente le persone non usano più le parole che dovrebbero usare. Siccome il povero Paolo Conticini, e dico povero perché interpreta una parodia di del presidente degli Stati Uniti americano, ed è un signore che è già una parodia di suo, pensa che cavolo di parodia abbiamo fatto noi, ha un discorso alla nazione, dirà delle cose sconsiderate. È la storia di questi di due programmatori che inventano questo robot che poi si ribella, siccome si innamora, è cosa non prevista dal suo DNA, si innamora, si incazza con l'umanità che gli impedisce questo innamoramento e quindi inserisce questo bug per cui il linguaggio
e infatti lui
assolutamente
viola la legge di Asimov, no? Sui robot che non possono fare cose che danneggiano il genere umano,
lui invece fa questo,
è voluto.
Il tutto è in chiave comica naturalmente, anche perché io mi esprimo solo così, e per cui vi consiglio vivamente di andare su YouSquare e di seguire questa fiction web che si intitola si intitola proprio bleh, nel senso che è blea col punto esclamativo.
Però va pronunciato come
l'ha detto, come dico io, bleh.
Veronica, quando una persona come te che ha fatto cinema, tanta televisione, teatro, eccetera, si confronta col web, con una serie web, quali sono le cose che deve, non deve fare e quelle che deve fare? Cioè, perché è una maniera di raccontare,
esatto,
diversa quella per il web.
Non deve far finta di essere al cinema e non deve far finta neanche di essere in televisione. Deve sapere che sta su un mezzo estremamente agile fruibile facilmente. Devi sapere che quello che tu fai potrebbe essere visto fra una fermata e l'altra in metropolitana. Non deve incazzarsi per questo, anzi deve esserne onorato e felice. E deve veramente, secondo me, cambiare registro. Io ho fatto molto tesoro, per esempio, dal punto di vista della televisione, di quanto si debba risparmiare, perché ovviamente il web, certo, deve costare poco. Se il web costa tanto hai già sbagliato tutto. Deve costare poco, deve avere anche questo tipo di agilità, anche un'agilità economica. Però devo dire, avendo fatto soprattutto tanta televisione, e lì ho imparato come si può economizzare naturalmente, però ho anche fatto tesoro di certe inquadrature, di un modo di raccontare. Cioè, io penso che Blea, per citarlo in maniera più normale e più consona, sia un prodotto curato. Io ho fatto prodotto estremamente curato, ma naturalmente che deve servire, deve avere una fruizione veloce.
Appunto, una fruizione veloce.
E magari su un cellulare.
Togli magari, sicuramente su un cellulare. Infatti noi abbiamo già dei report anche molto buoni, tra l'altro, di quanto questa cosa finora è stata vista, e per fortuna è in ascesa, e poi dopo questa trasmissione sarà un botto.
Ma certo,
sono già lì tutti a smanettare.
E vi dirò di più, che quando è uscita proprio il famoso alle 21 del 23 maggio, siccome ci sono stati un sacco di contatti contemporaneamente, la piattaforma YouSquare è andata in crash. Per fortuna che ci ha aiutato Vimeo, ci ha sostenuto, il che è un'ottima notizia, anche se a noi ovviamente è venuto il panico, perché abbiamo detto bene, adesso cosa si fa? Il web prevede anche questo.
Quanto durano le puntate?
Le puntate durano circa 7 minuti l'una.
Sì, quella è la misura.
Quindi,
la mamma imperfetta di Cotroneo, ecco, erano puntate di 8
ma sì,
minuti.
Deve essere questo. Poi ci sono 6 puntate, per cui poi alla fine sono 42, alla lunga un po' più di 7 minuti, quindi 45 minuti. Però tu devi poter interrompere, rivedere, tornare indietro. Insomma, ci vuole questo tipo di disinvoltura sia di realizzazione che di fruizione. Però è un mezzo meraviglioso.
Ascoltiamo un po' più un brano da Blea, così entriamo un po' nel merito. Blea.
Carol, come stai?
Lascia perdere questi toni da democratico.
Siamo in pieno regime repubblicano, si parla con accenti asciutti e concisi. È tutto sotto controllo per la diretta di stasera?
Tutto. Anzi, siamo qua in infradito a girarci i pollici, pensa un po'.
Allora andate a togliervi
quei bermuda da finocchi e vestitevi come Dio comanda. A Zeus
piace un solo abito, quello da bodyguard.
Non ci penso neanche.
Willy.
Faccio il programmatore, non il commercialista.
Ma potresti diventare un senza tetto in 24 ore, se tutto non fila liscio.
Ma pochi cazzo è Zeus?
Sembra che tu non abbia mai visto un film d'azione americano. È il nome in codice del tuo presidente, scemo che non sei altro.
La odio.
Questi toni poi la timida lesbica.
Siamo fottuti! Fottuti!
Non esagerare, come se ne avessi mai messo una giacca e una cravatta.
No, imbecille. Siamo fottuti per quel cazzo di protocollo di imprinting che si è attivato sulla faccia di Angie.
Ah già.
Senti, ma non possiamo resettarlo?
No, non possiamo. Ho fatto un test alla CIA per avere quel ruolo. E quel cyborg doveva prendere ordini solo da me.
Quello può cambiare il mondo, eh?
Quindi adesso il mondo è in mano a quello sgorbo di tuo figlio.
Ciao!
Ciao Willy.
Freddy.
Bravo il mio cyborg. Sentivi nostalgia di papà, eh?
Non vedo nessun papà tra i contatti.
Vabbè, niente papà. Sei pronto per la diretta allora?
Sì, Willy. Volevo dirti che ho prelevato un po' di contante per Angie.
Come prelevato in contante? Come hai fatto a prelevare i contanti?
Ho visto che sul tuo conto avevi molti soldi, mentre Angie non ha nemmeno un conto, Willy.
Scusa, Freddy, zitto.
Segaiolo. Fa pure il comunista, fa. Segaiolo è comunista.
Non c'è da dare a contraddirlo.
Vabbè, Segaiolo è comunista e su questo possiamo salutarci. No,
certo. No. L'audience si è appena impennata.
Esatto.
Prima citavo La mamma imperfetta di Cotroneo perché è il primo esempio che mi è venuto in mente.
Certo.
Che poi è stato acquisito da Netflix ed è diventato, poi è stato anche assemblato in un film.
Ma io questo voglio fare.
Voi ipotizzate sviluppi.
Guarda, ma ti
perché
dico,
in realtà nasce come serie web, ma un'idea del genere non ha limiti. Per
no, infatti io poi ho meno limiti di lei, quindi insomma ovviamente l'intenzione infatti è esattamente questa. Adesso ci sono queste sei puntate che io vorrei far diventare un numero unico di una quarantina di minuti, perché poi è chiaro che fai dei tagli, rendi ancora più agile il tutto, però intanto stiamo già pensando alla seconda serie, anche perché tutti quelli che l'hanno vista hanno detto ah ma come continua? Noi abbiamo detto ma veramente un momento, fatecela girare, perché poi in realtà il tutto è stato girato in 8 giorni con una preparazione di 3 settimane, però poi il lavoro ci vuole, il montaggio è chiaro che comporta dei tempi. Stiamo pensando alla seconda serie e soprattutto a me piacerebbe proprio farlo diventare, siccome la storia c'è e abbiamo già in mente gli sviluppi, l'autrice appunto ha già detto so già cosa far succedere nelle prossime seconda, terza e quarta serie, stiamo pensando appunto di andare avanti, però mi piacerebbe molto che avesse uno sviluppo ulteriore, ecco, è nato così ma chissà cosa può diventare.
Ma questo tuo passaggio alla regia, Veronica Pivetti, è una scelta definitiva, è una cosa momentanea? Perché
ma
qui
sai,
continuano ad arrivare messaggi che chiedono cosa fai, ma come attrice o come conduttrice? Saluto la prof, scrive Enrica.
Ecco, ciao, la prof la saluto pure io perché non la fanno più.
Esatto. Fai ancora Amore criminale, ti chiede Nadia.
Allora, pare di sì, però si farà per gennaio o febbraio.
Sì.
Credo che andrà in onda, insomma non facciamo la serie che dovrebbe andare a settembre, perché stanno un po' insomma rifacendo, rimodernando la serie, il prodotto.
Andrea invece ti fa 2 domande semplici.
Sì.
Le piacerebbe recitare in un film di Almodovar?
Beh, indovina Andrea. Dati una risposta.
Seconda domanda. Che genere di film guardi al cinema?
Beh, tutti, a parte in questo periodo che sono stata incasinatissima e non ho potuto farlo, ma recupererò. In realtà, attenzione, un film di Almodovar non ho recitato, ahimè, ma ho doppiato a grado,
certo,
quindi un pochettino
certo.
Dentro Almodovar ci sono stata in un film peraltro capolavoro che è Tutto su mia madre. Mm-hmm. E poi ovviamente sì, lo farei volentieri. Sono passata alla regia perché intanto era una cosa che volevo fare, una necessità forte che sentivo. Ho fatto anche un film che ha avuto una pessima distribuzione in 17 copie, per cui è come non averlo fatto. Vedi la faccia che ha fatto Alberto, la dice
17
lunga.
Poi.
17 è un numero proprio buono, no?
Dovevo capire.
Volevano
esatto.
Dirti qualcosa.
Guarda, facciamoci 17, sei contenta? Vabbè, non sono superstiziosa, ma da oggi lo sono. Per cui, vabbè, quella è stata un'esperienza purtroppo che non è andata bene, ma siccome sono testona, zuccona, ho voluto insistere e quindi insisto. Mi piace molto, no? È chiaro che poi mi piace recitare, è il mio mestiere, quindi continuerò a farlo a teatro, continuerò a farlo quando ci sarà occasione. Però la regia è un mezzo meraviglioso, un mezzo da insomma ti fa decidere tante cose, ti dà tante responsabilità. Io qui avevo proprio la necessità intanto di far ridere e secondo me questa poi è una serie che fa molto ridere e poi sì, è un mezzo espressivo nuovo che volevo bazzicare in maniera più completa possibile e devo dire che il web mi ha molto aiutato, anche perché mi ha dato la possibilità di accostarmi certo. A questa cosa. Hai una piattaforma dove vai, che è appunto U-Square, insomma, e poi vediamo il pubblico cosa dice, siamo sempre lì.
Guarda, intanto anche la radio aiuta, perché qui arriva un messaggio che dice mi sto per guardare il primo episodio di questa divertente serie.
Bravo,
perché non ho firmato. Vedi, quindi sì.
Andiamo avanti con Blea, dai.
Sentiamo un altro
brano, sì.
Raccontarvi la sua storia, ma oramai è diventato beniamino di tutta la nazione. Non ha bisogno di presentazioni. Vi presenterò i suoi 2 creatori, Willy Stracci e Bo Summer, sostenuti dall'amministrazione del nostro amatissimo presidente Wilson. Questi 2 uomini hanno lavorato indefessantemente affinché il loro progetto avesse luce. Ed oggi è quel giorno. Partiamo da te, Willy. Come ci si sente ad essere il padre del primo cyborg sbarcato sulla Luna?
Bene. Bene, bene.
E tu, Bo?
Benissimo.
Ah.
Sì, sì, benissimo.
Bene,
bene,
benissimo.
Sì, sì,
benissimo. Dicono entrambi.
Carol, quanto diamo a questi due ritardati per fare questi commenti?
Le ricordo i rischi di una cyberwar, signore.
Ecco, brava, ricordamelo spesso. Altrimenti non smetterò di chiedermi perché siamo in balia di questi stronzi in ciabatte.
È la scelta giusta, presidente. Mi creda.
E infatti ho deciso di credere. Però io l'avverto, colonnello, se questo cazzo di replicante non mi rende i soldi che ho speso, sto parlando in termini di voti, naturalmente, io me lo vendo ai cinesi e ci compro una bella arma di distruzione di massa.
Sempre Blair, sempre Veronica Pivetti, interprete e regista di questa serie che trovate sulla piattaforma U-Square. E io vorrei sapere, tu hai già accennato al fatto che sono già pronti delle, dei seguiti, delle trasformazioni, delle stagioni,
sì.
Non so.
Speriamo.
Hai dei tempi per questo?
Ma i tempi intanto li dà la scrittura, nel senso che ci stiamo ancora pensando, e i tempi li dà in realtà anche il resto del lavoro, perché certo, poi io dovrò riprendere la stagione teatrale, esatto, e quindi quella è sicura. Adesso sto finendo di scrivere il mio terzo libro che deve uscire i primi di ottobre e quindi non posso fare altro, però spero al più presto di tornare sul set e di fare la seconda
sei
serie.
Sei prenotata per ottobre quando esce il libro, te lo dico già adesso.
Ah, io sono molto contenta, sì sì.
Sappilo.
Va bene, bene.
Bene.
Allora, Blair di e con Veronica Pivetti, Paolo Conticini e molti altri, lo trovate sulla piattaforma U-Square.
U-Square.it,
esatto.
Io U-Square.
Tu piazza, più tu guarda, piazza. Più aperto di così non si poteva fare, più generoso di così.
Grazie Veronica
Grazie
Pivetti.
Grazie a voi.
Ti salutiamo con un quiz però.
Va bene.
Io do il numero, 800 050 333.
In questo film si cerca un medico. All seven and we'll watch them fall. They stand in the way of love and we will smoke them all with an intellect and a savoir-faire. No one in the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine and too. Together we'll love through all space and time, so don't cry. One day all seven will die. All seven and we'll watch them fall. They stand in the way of love and we will smoke them. Nel 1958 oggi nasceva Prince, e quindi lo ricordiamo con T, anche se Prince ci manca ormai da tre anni, ma il principe di Hollywood Party è sicuramente Alberto Crespo.
Ma non è vero, il principe è solo Francesco De Gregori.
Ah, è vero.
Poi noi siamo dei paggetti. Il numero del quiz però lo deve dare Steve Della Casa. Come facciamo senza il suo 333?
333!
Ecco Marco, sei contento? Marco da Pisa faceva questa richiesta. Cambiamo decisamente registro, Hollywood Party succede, è proprio il montaggio delle attrazioni, noi siamo...
Sì, della FEX.
Strutturalisti.
Siamo della FEX.
Sì, siamo
fabbrica dell'attore stravagante.
Trauberg.
Beh, siamo noi.
Siamo noi. E parliamo di un film, di un documentario molto serio, importante e molto bello, di Fabio Cavalli. Buonasera Fabio.
Buonasera. Ciao, così Fabio. Molto serio, già avete così tagliato le gambe a tutti.
Così la gente ha spento la radio e rimaniamo fra di noi. Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri. Fabio Cavalli, vorrei ricordarlo, è l'uomo senza il quale non sarebbe mai esistito il film Cesare deve morire di Paolo e Vittorio Esatto. Saviano. Perché Fabio Cavalli, da quanti anni Fabio lavori a Rebibbia con i detenuti, la compagnia teatrale?
15 anni, sì.
Questa però è un'operazione diversa, perché in questo caso, invece del cinema dentro il carcere, o del teatro come tu fai da anni, o del cinema come nel caso dei Taviani, in alcune carceri italiane arrivano 7 giudici della Corte Costituzionale per incontrare i detenuti. E tu hai documentato questo incontro, insomma, che è un incontro importante, emozionante, a volte doloroso, a volte pesante anche per questi giudici che si trovano a visitare le celle, a trovarsi, a incontrare un'umanità che... Ecco, parto da questa domanda. Questi giudici hanno incontrato un'umanità che conoscevano, che presupponevano, o dalla quale sono rimasti stupiti?
Tolta la ovvia considerazione, bisognerebbe chiederlo a loro. Sicuramente
la tua sensazione.
Sicuramente stiamo parlando di persone che stanno al Palazzo della Consulta in Piazza del Quirinale e non si occupano affatto di giudicare le persone, ma si occupano di giudicare le leggi.
Certo.
Perché la Corte Costituzionale è quella cosa che sta in Costituzione della Repubblica Italiana, che dice che a un certo punto tutte le leggi, se vengono revocate in dubbio da qualcuno, c'è qualcuno, che sono 15 persone, 15 giudici, che decidono se queste vanno bene o non vanno bene, e se non vanno bene vengono cancellate. E nella storia della Repubblica anche recente un mucchio di leggi sono state letteralmente cancellate dalla Corte, tipo la legge 40 sulla fecondazione assistita o referendum su leggi elettorali e cose del genere. Quindi ciò detto, non sono persone, i giudici costituzionali, che necessariamente, o forse qualcuno occasionalmente, abbiano mai avuto a che fare con un tribunale dove si condanna qualcuno, e quindi la maggior parte di loro non sono mai entrati prima in un carcere. E la spy story consiste in questo, cioè andare a vedere cosa succede quando una persona che vive in una torre d'avorio e che si occupa in modo altissimo di capire cos'è una legge e di giudicarla finisce per incontrare coloro che le leggi le hanno violate e stanno là negli inferi, per così dire, no? Dalla meraviglioso palazzo del Quirinale, di piazza del Quirinale, fino a Lecce, Milano, Genova, Firenze, il minorile di Nisida, a Napoli, no?
Marassi, Genova, Firenze.
Esatto.
E naturalmente Rebibbia.
E Rebibbia. E quindi lì, certo, l'incontro cosa poteva essere? Non poteva essere altro che vedere come due istituzioni diverse, quella del penitenziario che punisce, quella dei giudici che giudicano, si incontrassero su quale piano? Sul piano dell'umanità, inevitabilmente. E quindi la scoperta poi alla fine che tutti quanti siamo umani, e quindi tutti quanti ci commuoviamo, ci possiamo indignare, possiamo dubitare di ciò che facciamo, di ciò che fanno gli altri. Il pericolo, lo riconosco, ed è la cosa che ho cercato di evitare, è che si trattasse di documentare il fatto che sette, in questo caso sette persone molto illuminate, andassero a fare pat pat sulle spalle di quelli che hanno fatto delle grosse stupidaggini nella vita. Come dire, vabbè, tu sei qua, io vengo a salutarti, arrivederci, grazie. Questo io credo che dal film sia stato evitato accuratamente, anche perché le storie dei detenuti che vengono fuori sono potenti, e devo dire che i giudici se la sono dovuta giocare con difficoltà, perché insomma ecco, abbiamo raccontato figure come la transessuale, come quello, il ladro di biciclette, come
l'estremista islamico,
cioè tutte figure che sono cinematograficamente potenti, no?
Più potenti di loro,
insomma, sì, più potenti del
drammaturgicamente
qualcosa di imbalsamato che inevitabilmente percorre chi si occupa della legge nel modo più alto.
Ascoltiamo un brano del Viaggio in Italia alla Corte Costituzionale nelle carceri.
Presidente, c'è l'assistente Pepe.
Ah, questo è bene.
Siamo pronti, partiamo. Prego. italiano, il tribunale, visti gli articoli 5.
Il sovraffollamento, più di 60.000 persone, 13.000 oltre la capienza degli istituti di pena, 2.000 in più.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione.
Personale di polizia penitenziaria insufficiente a fronte del numero di detenuti. E ancora, nuove case circondariali terminate, ma mai aperte.
In tre mesi si registra un suicidio a settimana, circa un terzo era in attesa di processo, nonostante le meticolose misure di prevenzione.
Se volete andare in pellegrinaggio là dove è nata la nostra Costituzione, andate in un carcere, in quanto dovunque è morto un italiano per la libertà e per la dignità, là è nata la nostra Costituzione. Parole del nostro padre costituente Piero Calamandrei.
Lo Stato aiuta l'ex detenuto a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro.
Questo era l'inizio di Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri, il documentario di Fabio Cavalli del quale stiamo parlando. Vorremmo aiutarvi a indovinare questo quiz che non è facile.
No, non lo indovinerà nessuno.
E quindi vi diamo con un po' di anticipo il terzo e il quarto indizio. 800 050 333.
Allora ricapitoliamo, in questo film si lavora al legno e in questo film si cerca un medico. L'indizio bonus sulla pagina Facebook recita che in questo film un fidanzamento finisce tragicamente, mentre il terzo indizio, quello decisivo, vi rivela che in questo film una mamma è assente per molti anni. Indizi dementi, diciamocelo pure.
Vabbè, però una mamma assente, un fidanzamento, insomma, no, qualcosa c'è, no. Dai. Certo, mi sa che l'ha visto solo Alessandro Boschi sto film.
Anch'io.
In tutto il mondo, forse.
Questa sensazione.
Lui è il regista, insieme, l'hanno visto insieme.
Sì.
Fabio Cavalli, a volte i titoli dicono qualcosa, il tuo titolo allude a un film celeberrimo, Viaggio, certo, in Italia. È uno dei più bei film di Rossellini ed è anche un po' un film spartiacque nella storia del cinema italiano ed europeo. Rivette disse la famosa cosa: non esiste un cinema prima di Viaggio in Italia. Insomma, magari non c'entra niente,
no,
oppure ci hai pensato.
C'entra più nel racconto di Viaggio di Piovene. C'è Guido Piovene fa nel 55-56 e parte del 57 questo viaggio di 2 anni e mezzo nell'Italia del dopoguerra. E il libro che io avevo riletto recentemente, francamente sembra di leggere dell'Italia di oggi.
No, è straordinario, anch'io ho avuto occasione per un lavoro che dovevo fare di leggermelo tutto, ne ho usato anche un pezzetto ed è un libro attuale in maniera strepitosa.
E lì lui cosa fa in quegli anni nel dopoguerra? Va a cercare i chiaroscuri, cioè va a illuminare l'ombra delle cose che non si vedono, perché c'è qualcosa che appare, qualcosa che sta dietro. Il tentativo mio è proprio quello di illuminare le ombre, sia quelle proiettate lunghe delle torri del potere, ma sia anche quelle che si annidano sottoterra, perché il film parte proprio dalle segrete del Palazzo della Consulta che ospitano le antiche carceri.
Che una volta
sociali.
Era un carcere,
esatto.
Curioso.
Come l'hai presentato il film quando hai coinvolto i giudici?
Come l'hai convinto?
Il pitch?
Non c'è voluto assolutamente nulla, nel senso sono stati i giudici a cercarmi perché volevano inaugurare questo loro viaggio che prescinde dal film per le carceri italiane. Al carcere di Rebibbia, all'auditorium dove io anni fa ho portato la fibra ottica e grazie alla quale facciamo gli spettacoli live streaming, tipo un DAZN non calcistico, insomma, no?
Speriamo che il collegamento vada meglio.
Esatto,
guarda,
speriamo che funzioni meglio, sto per dire la stessa cosa.
Il collegamento è assicurato da Unidata, insomma adesso non si può fare pubblicità, però insomma funziona, per ora funziona. Allora loro volevano partire da lì, da Roma, da Rebibbia, con la platea di 300 detenuti assiepati, e però comunicare anche di questa iniziativa con tutti gli altri. E quale modo poteva esserci se non lo streaming? E così mi hanno chiesto, dico, ma si può fare dare Bibbia, mettere in collegamento? Sì, certo, tutto si può fare. Poi ho pensato, scusa, ma voi state facendo un viaggio nelle galere? Ma è mai stato fatto? Mai nella storia della Repubblica, mai nella storia del mondo. E allora facciamo un film.
Giusto.
3 giorni. Mi hanno richiamato. Ok, Cavalli, facciamo un film. Poi lì è cominciato, insomma, il difficile, anche perché devi capire. Ma non si tratta di attori, nessuno di attore.
Certo.
Né i detenuti, né i giudici, non sono i miei attori di Rebibbia.
E quindi come
dopo Cesare deve morire li avremmo riconosciuti.
esatto.
No, alcuni di Cesare deve morire, un paio sono
sì,
fuori.
Sì. No, tutti no. Sono fuori meno due. Tutti fuori meno due. Quelli che sono fuori fanno teatro, cinema, scrivono, sono tutti liberi.
Cominciare al mitico Sastriano che era già libero allora.
Allora. Cosimo Rega.
Ti dicevo, ho dovuto tornare in galera per fare sto film, che era uscito da un bel po'.
La questione è come non far sentire la macchina da presa, ma non allo spettatore, che vabbè è convenzione, ma stare con quattro macchine o fare la camera car con due o tre operatori lì sotto e che il giudice non si senta a disagio, quella è stata l'operazione forse più divertente di tutte, cioè evitare che la macchina da presa diventasse invadente e bloccasse completamente la libertà espressiva delle persone. Devo dire che dopo 5 minuti nessuno se ne ricordava più di stare su un set.
Il film passa domenica sera in seconda serata su Rai 1 all'interno di uno speciale TG1. Come passa? Cioè come pezzo unico viene commentato prima o dopo? Come viene impaginata la sua presentazione?
Ho capito, questa però è una domanda che non puoi rivolgere a me, perché io non lo so.
Se lo sapessi, no, non c'è nessun problema. No.
Cioè io penso che parta il film. Okay, non mi sono nemmeno accertato se ci sia o no un'interruzione pubblicitaria. Comunque siccome è episodi, si può benissimo interrompere dove si vuole, sono sei episodi, cioè sei intervalli.
Non si interrompe l'emozione. Cioè.
A me fa piacere dire che è prodotto da Sandro Bartolozzi, che è un amico, e quindi sono contento. Non c'è un orario preciso all'interno di uno speciale TG1, non si sa quando, insomma, bisogna stare lì.
A me mi hanno giurato 23:15
intorno a 23:15, c'è un'ora e mezza,
c'è una partita prima.
La partita.
C'è una partita, che ne so, c'è una partita
in Italia,
sì.
Beh, però non c'è la domenica sportiva sul 2.
Però speriamo che non ci siano i supplementari.
No, girone, possono anche pareggiare, stai tranquillo. E poi il giorno dopo tanto è su Rai Play e ve lo potete recuperare, perché ormai Rai Play permette di recuperare tutto.
Rai Play è una manna.
Fabio, il lavoro con la compagnia teatrale continua?
Va avanti, stiamo mettendo in prova l'ispettore generale di Gogol, naturalmente riscritto, con una bella anche ispirazione a quei due o tre film italiani che si sono ispirati all'ispettore generale, Anni Ruggenti. Soprattutto Anni Ruggenti, quindi qualche situazione rubata, qualcosa che mescola cinema e teatro.
Testo meraviglioso.
Molto divertente.
Il Gogol ha anche La maschera del demonio di Bava, però.
Vedi?
Tratta da un racconto di Gogol.
Padre di tutta la drammaturgia russa.
Esattamente. Grazie mille a Fabio Cavalli. Allora, ripetiamo: Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle carceri, domenica 9 giugno in seconda serata, cercatelo verso le 11 all'interno dello speciale TG1 su Rai 1.
Hai fatto la cosa giusta, Just Cavalli. Buona questa.
Un pizzico di musica? Sì, per passare poi all'ultimo tema della puntata. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. Have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool
want your extra time and you're think I better dance now.
Ennesimo compleanno, questa volta lui è nato nel 1940, trattasi di Tom Jones, che abbiamo sentito in una in un brano facilmente riconoscibile. Un periodo di compleanni. Domenica compie gli anni anche Renzo Ventavoli, citato da Diego Novelli l'altro giorno, quindi facciamo gli auguri anche al grande Renzo. E adesso ci spostiamo, perché io penso che lei ci manchi, manca lei nell'aria, manca come il sole, manca come il sale, vero Gloria D'Antoni?
Gloria, perdona.
Buona è questa, buona Gloria, veramente buona.
Questa proprio. Va bene, grazie. Però poi c'era Gloria, quella.
Sì. Poi c'era anche quella, lui? Quella di Van c'era Morrison.
E beh, Umberto Tozzi. Ah, beh, Van Morrison, c'è
Gloria.
Gloria. Vabbè, senti, cara Gloria D'Antoni, tu adesso non so se sei già là o se sei ancora qua.
Certo che sono già là.
Sei già là, sei già là. Là sarebbe Spillimbergo. Spillimbergo. Località amena sul fronte orientale, come potremmo dire, nel Friuli.
Ci ho fatto un campo durante il militare.
Ecco.
Però, che ha fatto il campo Alberto?
Alberto Crespi, sì.
Tutti quelli che conoscono hanno fatto
il militare da quelle parti.
Spillimbergo, sì.
Anche Alberto, che io non ho fatto militare, quindi non posso mandarlo su questa
come in
imboscato.
Ogni cosa.
Me la cavo sempre così.
Passate a cose serie.
Ci racconti le giornate della luce, che sono la tua creatura che sta per partire e che è un festival dedicato a una figura importante nel cinema, i direttori della fotografia.
Sì, direttori della fotografia, figura importante che però se voi anche andate a guardare in tutte le locandine, le cose eccetera, i vari My Movies eccetera eccetera, e non c'è quasi mai, c'è soltanto in uno di cui non faccio pubblicità, ma insomma non si trova mai, come se fosse l'ultimo degli uomini del cinema. Insomma, invece è una grande figura, non siamo soli in Italia. Ho visto anche adesso che in Francia hanno inaugurato un festival dedicato ai direttori della fotografia, noi siamo la quinta edizione e naturalmente ci allarghiamo anche, spaziamo anche nel cinema in generale, insomma non è che ci sentiamo adesso su di loro. Quindi ci sono anche altre cose. Vi posso dire quali sono alcune cose di quest'anno? Perché innanzitutto festeggiamo la Dolce Vita. E vorrei sentire, ma come la Dolce Vita?
Va sempre bene festeggiare la Dolce Vita.
Lo so.
Bruciate tutti, bruciate tutti.
Devono fare 4 documentari su Fellini, ho sentito da voi.
Sì,
per l'anno prossimo. E quindi che senso ha? Ma noi festeggiamo il primo Chuck della Dolce Vita.
Perché l'hanno girato tutto nel 59.
Nel 59, eccetto, primavera, furbissimi, abbiamo battiamo tutti sul
bravi,
tempo con il nostro
molto
piccolo.
Giusto.
Ecco, e come lo festeggiamo? Con un evento, con un incontro a Casarsa, al Centro Studi Pasolini, con una conversazione con Valeria Ciangottini, l'angelo della spiaggia
che appare nella scena finale.
L'altro Pasolini, non accreditato, contribuì a scrivere la Dolce Vita.
Certo,
era spesso sul set, insomma.
Infatti ci sarà anche un intervento di Luciano De Giusti sul contributo di Pasolini alla sceneggiatura, ma non solo, ci sarà anche un documentario poco visto, credo, che ha dieci anni, che si chiama Noi che abbiamo fatto la Dolce Vita di Gianfranco Mingozzi, ispirato al libro di Kezic.
Che è un documentario straordinario, un documentario straordinario.
Gianfranco era uno dei tanti aiuti di Fellini,
Forse
Chedic, l'unico che ha fatto tutto il film in realtà.
E Tullio Chedic era qualcuno che quando lavorava su un produttore, libro su Di Laurentiis, uno dei più bei libri di cinema mai fatti, era una persona al tempo stesso precisa e capace però anche di essere un grande narratore, infatti non a caso era anche drammaturgo. Quindi quel documentario, complimenti, stavo per dirlo, è il documentario più bello fatto. Quello secondo me non ha più senso fare documentari sulla Dolce Vita, però non ipotechiamo il futuro.
Una delle cose preziose è che essendo di 10 anni fa lui è riuscito ad acchiappare attori protagonisti che non ci sono più.
Certo, cioè,
si vedono
certo.
Delle donne che erano meravigliose, che cioè, insomma ormai non c'è più nessuno. Ma la Ciandottini c'è e chiacchiereremo con lei. Abbiamo anche trovato una piccola cosa rubata, non vi dico dove, una piccola cosa di lei poco dopo aver girato il film, lei studentessa, insomma, ancora non lo sa, gliela faremo vedere. Vabbè, bello. Questo accadrà a Casals mercoledì 12, vabbè, adesso non voglio fare tutta la locandina, ma altre cose degne di essere citate sono la presenza di Peter Greenaway.
Certo.
Peter Greenaway che, insomma, interverrà con una sua conferenza, diciamo, su una sua video interpretazione dell'ultima cena che ha fatto una decina di anni fa, e lui ha fatto questo documentario e racconterà come ha realizzato questo progetto, cioè una visione tutta sua, originale, con le
aspettiamo.
Più sofisticate tecnologie. Lui è,
aspettiamo, insomma, di vedere anche Peter Greenaway. Non si intitola Porco Giuda questo documentario? No, non si chiama così. Va bene, allora grazie Gloria De Antoni, seguiremo le giornate della luce a Spillimbergo e dintorni, da te dirette, un festival molto interessante. Auguri e buon lavoro, ciao.
Buon lavoro a voi.
Nessuno, ciao Gloria, pare che nessuno abbia indovinato il quiz. L'aveva detto, o lo indovinava Alessandro Boschi o lo indovinava William Castle, il regista di Cinque corpi senza testa del 1964. Tu l'hai visto?
No, però l'ho visto col titolo originale Straight Jacket.
Chi ha fatto questa trasmissione?
I social, no, l'hanno fatta Francesca Levi, Maddalena Nisci,
Francesco Lanza ci ha mandato in onda,
Riccardo Amorese, Alessandro Boschi e Erika Favaro sono stati preziosi in redazione. C'erano qui in studio Veronica Pivetti e Fabio Cavalli, c'era invece Gloria De Antoni al telefono, Enrico Magrelli si prepara per essere domani a Uomini e Profeti,
Magrelli filosofo,
e Alberto Crespi invece filosofeggerà a casa sua.
Sì, anche Steve Della Casa invece per i Lungotevere romani che sono il suo.
Io declamo, però non prima di aver ascoltato Se c'è tre soldi, che però non credo che ci sia, e invece poi mi ascolto Radio 3 Suite.